Benvenuti su Full Gas, storia e attualità dell'automobilismo. Conduce Fabrizio Monaco con Carolina Tedeschi e Paolo Semmi.
Io sono una persona che vivo di emozione, tanta emozione, anche se ci sono delle volte che non dimostro, perché non voglio dimostrare, riesco a guardare dentro di me. Però nella mia personalità, nel mio carattere, devo avere tanta emozione per mantenermi motivato non soltanto nella mia professione, però nella mia vita.
E allora puntata numero 45 di Full Gas, benvenuti, bentornati, bentrovati, io sono Fabrizio Monaco e qui come sempre accanto a me c'è
Paolo Senni. Ciao a tutti.
Ciao a tutti, allora siamo nella settimana del Gran Premio di Formula 1 di Monza.
Siamo arrivati
a casa, anche se questa frase l'ho sentita un po' troppo spesso per i miei gusti durante
sì,
questa settimana, a casa nostra, ma come sempre la Formula 1 non è l'unica competizione motoristica del panorama. Parleremo anche di GT, perché ci sono un po' di gare interessanti che si alterneranno non solo questa settimana ma anche nelle prossime, e parleremo un po' di mercato piloti, perché questa settimana c'è stato un po', come dire, delle conferme e delle sorprese.
Sì.
E tra l'altro stiamo ancora aspettando alcune notizie, soprattutto quello che riguarda Giovinazzi, cosa farà nel 2022.
Speriamo bene,
ahimè, anche se leggo cose che non mi fanno proprio sperare bene per Giovinazzi.
Sì, dalla Cina si fa avanti Zhu, che sembra molto più sostenuto.
Economicamente.
Sempre lì andiamo a parare.
E allora, questa puntata come si svolgerà? Dunque, avremo ospite un grandissimo e graditissimo ritorno, che è quello dell'ingegner Mazzola. Ho provato a chiedere la sua opinione su degli argomenti caldi di questo periodo e l'ingegnere, sempre schietto, sincero, ci ha risposto come nel suo stile, con altrettanta chiarezza e schiettezza. Dopodiché avremo Carolina, anche Carolina ci parlerà del Gran Premio di Monza, ma anche di quello che è successo a Zandvoort. E in finale di puntata, Paolo.
Questa volta abbiamo ripreso un altro dei grandi dell'automobilismo, diciamo, soprattutto della Formula 1.
Sì.
E parliamo di Jochen Rindt.
Ecco qua.
Jochen Rindt, che insomma,
a proposito di Monza, no?
Appunto, è proprio in funzione del fatto che questa è la settimana di Monza, ho pensato di volerlo ricordare nel modo migliore, insomma.
Anche lui, insomma, è uno di quelli che a Monza purtroppo ci ha rimesso le penne.
Purtroppo. E avrebbe potuto dare molto di più rispetto a quello che ha dato, ma la sorte non ha voluto.
Senti Paolo, che ne pensi dei movimenti di piloti che ci sono stati? Qualcuno, erano più o meno tutti aspettati, Bottas in Alfa.
Sì.
Albon
è un po' una wild card, una cosa un po' a sorpresa, effettivamente.
Era un po' così, era un po' in bilico tra Alfa,
sì,
Williams,
sì.
Russell e Mercedes ce l'aspettavamo tutti.
Sì, quello ormai era abbastanza consolidato, anche lo spostamento di Bottas era forse la conseguenza più immediata dello spostamento di Russell, anche se si vociferava inizialmente che potesse riprendere la Williams al posto di Russell. In realtà è entrato nella grande famiglia Ferrari, diciamo così.
Anche perché sì, poi diciamo Albon la sua esperienza in Ferrari l'ha fatta quest'anno. Bottas la farà l'anno prossimo,
anche se
poi ho letto delle voci riguardo Alfa Romeo, il motore Alfa Romeo dei prossimi anni, che potrebbe anche non essere Ferrari.
Vero, ed è una cosa un po' anomala il fatto che un marchio del gruppo sia sia così fornito da,
no, ma anche perché poi
da marchi non del gruppo.
L'Alfa Romeo l'ha voluta principalmente, sì, Marchionne, Marchionne. Sta un po' scomprendo quello che fece Marchionne, nel bene e nel male, perché poi abbiamo, no, abbiamo collezionato opinioni discordanti sull'operato di Marchionne.
Sì, è una cosa un po' particolare, effettivamente sono voci che si accavallano da diverse settimane. Sì. Sul fatto che si sono vociferati motori di tutti i tipi, Renault, Mercedes addirittura, sì, sì, cose di tutti i tipi, però speriamo che tutto continui com'è, anche perché Ferrari secondo me avrebbe comunque bisogno di qualcuno che provi soluzioni.
Certo, e in questo momento c'è solo la Haas, che però sappiamo benissimo
che non è messa bene.
No, beh, ha completamente rinunciato al 2021, sì, e si stanno concentrando da inizio anno al 2022 dicendo: noi non sviluppiamo la macchina quest'anno, ci stiamo con che per un team dal budget bassissimo come Haas ha anche senso, avranno chiesto ai piloti: giusto, ragazzi, abbiate pazienza, vediamo l'anno prossimo che possiamo fare.
Il fatto stesso di aver preso due ragazzi probabilmente anche per quello, per dargli la possibilità di farsi inizialmente le ossa, di prendere le misure e poi eventualmente di cominciare a fare qualcosina.
Senti, ma Russell in Mercedes quanto fastidio darà a Hamilton?
Io non so se effettivamente sarà così favorita la posizione di Hamilton all'interno della Mercedes, perché comunque Russell rappresenta il futuro e nell'ottica di un cambiamento che partirà dal 2022 e si evolverà fino al 2025, portare avanti un pilota giovane probabilmente è un punto a favore.
Certo, poi comunque non è mai buona regola mettere un pilota giovane subito, diciamo così, da leader. Probabilmente hanno pensato anche a una transizione, però comunque, voglio dire, Hamilton questo ottavo titolo lo vuole
assolutamente.
E Russell secondo me sta pensando: ho già perso troppo tempo in Williams,
sì, infatti
devo fare qualcosa di buono, e quindi l'anno prossimo secondo me, non so, c'è il pericolo che rivedremo una guerra tipo con Rosberg?
È un qualcosa di particolare, probabilmente ci sarà, secondo me ci sarà, perché al di là degli ordini di scuderia, al di là della forza di Toto Wolff nel tenere a bada i ragazzi, ma comunque inevitabilmente il pilota è pilota, e quando è in pista, se ha l'occasione, esce. Non ha problemi.
Gli altri, diciamo, le nuove, le new entry, io sono abbastanza curioso di Albon, anche perché sappiamo l'anno prossimo si rimischiano tutte le carte in tavola, le macchine non saranno le stesse, però diciamo che Williams non so con che ambizioni partirà, però Albon è un pilota che secondo me è messo nella giusta condizione,
può dare parecchio,
così come Gasly, cacciato da Red Bull, sta facendo ottime cose, egregie cose,
assolutamente.
Gasly confermato, così come Tsunoda, hanno scelto la continuità in Alfa Tauri.
Sì. Beh, Gasly del resto merita anche una considerazione particolare, perché sta dimostrando di essere già non dico maturo, ma insomma un bel pezzo avanti.
Tsunoda un po' meno.
Tsunoda un po' meno. Tsunoda un po' meno, sì. Però già lì, sai, è anche quello probabilmente è la speranza in funzione di qualcos'altro, di portare in avanti qualcosa, al di là del fatto sponsor e così via.
È un giapponese un po' atipico, eh?
Sì, un giapponese un po' mediterraneo.
Un po' troppo in alcuni casi. però insomma, movimenti ci sono stati, ahimè, Giovinazzi è ancora in bilico, se non altro perché ho letto che ci sono gli sponsor di Zoo, che sono spingono, disposti a pagare qualcosa come 30 milioni di sterline.
È una cosa incredibile.
Pur di fargli guidare.
Una cosa incredibile, anche perché è un ragazzo che, diciamo, di zero esperienza praticamente.
Sì, ma non credo che abbiano, sai, i cinesi non hanno problemi di budget tipicamente, però comunque puntare così tanto su un pilota, o hanno, non voglio dire la certezza, ma comunque un ragionevole margine, percentuale che comunque possa andare bene e poi magari esplodere nel giro di qualche anno, e comunque, voglio dire, quando uno sponsor mette i soldi è perché sono sicuri che gli darà visibilità, altrimenti non li metterebbero. Beh, Zu comunque
sta facendo bene.
Beh, insomma, anche l'anno scorso
sta facendo bene, sì, quello è vero. Anche se in Formula 1 è tutto un po' diverso. Quindi è vero pure che c'è bisogno di adattamento, c'è bisogno di un attimo di presa di misure, diciamo così.
Questo penso valga un po' per tutti i piloti giovani che salgono, però insomma. Sì. Ho letto una intervista a Binotto dove lui praticamente si lamenta del fatto che nel 2019 la Ferrari è stata messa alla gogna mediatica e dice: ma adesso parliamo di presunte irregolarità sul motore Mercedes con le ali flessibili, perché non fate lo stesso con Mercedes e Red Bull?
Questa è una cosa che c'è sempre stata, diciamo così.
Ma io una mia teoria ce l'ho. Secondo me è perché la Ferrari ha perso peso politico sia all'interno della FIA sia con i media.
E beh, sai, perdendo una persona carismatica come poteva essere Marchionne, che dicevamo nel bene e nel male comunque ha portato un suo risultato, perdere un potere contrattuale così forte è importante, è molto importante, per cui a questo punto il buon Binotto, per carità, ottimo tecnico, quello che vogliamo, ma ripeto, io l'ho sempre detto, secondo me non è adatto al ruolo di team principal.
Questo lo sento dire da parecchie parti. Sì. Oddio, è anche vero che magari sta facendo la sua esperienza. Io ritengo che non sia il massimo dal punto di vista della comunicazione.
Esatto.
Che purtroppo per un team principal
è uno dei punti cardine.
È un punto molto dolente, anche perché lo stesso problema di comunicazione lui potrebbe averlo all'interno del team, no?
Sì, esattamente.
E quindi in situazioni dove le cose non vanno bene, cosa che la Ferrari sta vivendo da un paio d'anni a questa parte, ci vuole qualcuno. Poi magari, voglio dire, internamente lui si comporta in maniera differente, poi non sappiamo.
Beh, certo, poi molte cose possiamo non saperle, assolutamente.
Poi tra uffici stampa, relazioni con l'esterno e quant'altro, lui va, quando rilascia un'intervista è perché magari se l'è già preparata prima. Però insomma, e quindi la Ferrari con aspettative direi medio-basse per questo GP.
Sì, Leclerc ha già annunciato che potrebbe essere un gran premio difficile.
Lui ha detto: sono carichissimo.
Però
non c'è. Ho letto anche un articolo interessante.
Sì.
Dove sostanzialmente dice che la Ferrari della Turchia arriverà con un motore aggiornato con, sembra, qualcosa come 20 cavalli in più, qualcosa del genere.
Sì.
Che sono tanti
ed è, potrebbe essere un anticipo di quello che sarà il motore del prossimo anno. Magari la prova di qualche soluzione che potrebbe entrare a far parte della vettura dell'anno prossimo.
20 cavalli, ragazzi, non dico che ci andiamo a giocare la pole, ma quasi.
Sì. C'è da fare ancora, però già c'è qualcosa di buono da cui partire, se non altro.
A inizio anno mi ricordo che dicevamo che alla Ferrari mancavano quei 20-30 cavalli. Se così fosse, gli altri si sono evoluti, adesso non sappiamo che step evolutivi hanno introdotto gli altri sul motore, sulla power unit, però sì. 20 cavalli è un grosso step in avanti.
Sì, decisamente rispetto ai presunti 30-35 cavalli che mancavano effettivi.
C'è chi ha detto anche 50, mi ricordo.
Sì, sono partiti numeri un po' di tutti i tipi, ma diciamo che mediamente l'ottica è quella dei 30-35 cavalli, insomma, in meno. Già siamo a un buon punto e vedremo se poi anche con i miglioramenti aerodinamici, con qualcos'altro, si riuscirà magari a recuperare qualcosina in più e vedere se migliora.
L'obiettivo poi è quello di avere nel 2022 che il pacchetto sia completo, no? Aerodinamica, motore e piloti ce li abbiamo, ragazzi,
anche perché quello è l'ultimo traguardo, l'ultimo limite, dopodiché.
E ho letto anche delle affermazioni di Sainz ottime, nel senso che hai detto: mi sono trovato benissimo col team fin da subito, Mi sembra che ancora, adesso correggimi se sbaglio, ma il rapporto che c'era tra lui e Norris ancora stenta un pochino ad esserci con Leclerc. Vabbè, Leclerc è un pochino differente.
Sì, non è proprio la stessa cosa.
Ridono, scherzano davanti alle telecamere, però sembra come se ancora debbano entrare bene in confidenza.
Sì, ancora non hanno la confidenza che c'era, come dicevi giustamente, tra Leclerc e Norris.
Sì.
Perché era un qualcosa di speciale, perché ancora oggi, che sono in due squadre differenti, ancora oggi quando si incontrano nei box scherzano, ridono, si fanno scherzi, è una cosa un po' particolare effettivamente.
Su Norris mi ha sorpreso, qualche settimana fa ho letto una sua dichiarazione, diceva no, ma i social non mi interessano, ho una persona che mi segue Instagram, però io, ma come, vivi su Twitch? Prima in lockdown erano più le ore che stava in diretta su Twitch che quelle che non lo era. No, è stato un po' inaspettato, non so se è stato qualcuno.
Qualcuno ha cominciato a dire anche: ma era lui?
No, anche perché mi ricordo un'intervista di Norris dove l'intervistatrice gli chiese: ma tu cosa farai dopo che il coronavirus sarà finito? E lui dirà: quando potremo uscire liberamente nel periodo di lockdown?
Sì,
e lui disse: beh, mi metterò al simulatore e giocherò. Come dire, per me non cambierà niente.
Beh, insomma, vediamo.
Però la presenza, quella domanda, quella risposta sulla presenza sui social mi ha fatto abbastanza sorridere, perché poi su Instagram è pieno di foto sue, pubblica con un ritmo
continuamente
incessante, quindi c'è una persona, ovviamente c'è una persona che cura il suo account, però questa risposta non me l'aspettavo. Ok, allora io direi che possiamo andare a sentire quello che ci ha detto l'ingegner Mazzola riguardo un po' sia Zandvoort che la Ferrari, che il Gran Premio di Monza, un po' tutto tondo come facciamo di solito. E ci ritroviamo dopo per i commenti.
A più tardi.
Amici di Full Gas, è con un grandissimo piacere che diamo il bentornato a un ospite probabilmente tra i più illustri che abbiamo avuto qui sul nostro podcast. Sto parlando dell'ingegner Luigi Mazzola. Ben trovato, ingegnere.
Grazie, ben trovati a voi e a tutti voi, troppo gentili.
Beh, è la verità, insomma, lei è una voce autorevole, con grandissima competenza sia in ambito Formula 1 ma anche nella comunicazione, per cui insomma penso di averla descritta in maniera del tutto veritiera.
Grazie.
Io la chiamavo perché vorrei avere la sua opinione riguardo qualche aspetto, qualche tematica che è uscita fuori dal Gran Premio d'Olanda, perché secondo me ci sono degli spunti di riflessione interessanti. È stato un Gran Premio, vabbè, qualcuno l'ha trovato noioso, diciamo che questa cosa magari è opinabile. Mi è piaciuto che il fatto che non ci siano stati track limits, almeno questa volta, per cui da quel punto di vista meno polemiche. Io ho colto una frase di Binotto nel dopogara che volevo sottoporle, cioè Binotto ha parlato di gara positiva per le Ferrari, ma le Ferrari sono state entrambe doppiate. Come si conciliano queste due cose?
Beh, posso capire, Mattia, perché sono state tutte doppiate, eccetto tra di loro, insomma, tralasciando tra di loro intendo Mercedes e Red Bull. Comunque hanno fatto di McLaren,
sì.
Quindi da questo punto di vista si può vedere il famoso bicchiere mezzo pieno. Dopodiché, se si va a pensare il tutto, è chiaro che non è proprio così positiva.
Ecco.
Questo è l'andazzo.
Sì, sì, io ho notato da qualche mese, poi mi corregga se ho un'impressione sbagliata, ma che ci sia una sorta di allineamento verso il basso, cioè alla Ferrari si accontentano di un po' pochino per quello che dovrebbe essere la Ferrari come sua natura. Lei non è d'accordo su questo?
No, io sono stato d'accordo su questo. Gli altri continuano a sviluppare, perlomeno chi deve vincere? Però la Ferrari operare e un po' vincere. Rispetto a quella che la situazione diciamo di qualche mese fa, cercare di migliorare, invece ci si è abbassati in qualche modo a non fare chissà quante cose, qualcosa sarà stato fatto di sicuro, però col fatto che appunto il 2022 può giocare le armi e certamente tipico di Ferrari. Quindi evidentemente ci sta andando un po' sul basso, piuttosto che avviarsi e spingere verso l'alto. Ecco, speriamo che nel 2022 questo avviamento poi non lo comprometta.
Sì, è chiaro, diciamo che probabilmente i tifosi, soprattutto in vista del Gran Premio di Monza, del Gran Premio di casa, si aspetterebbero un pochino più, non voglio dire di entusiasmo, non dichiarazioni magari affrettate, tipo ecco puntiamo alla vittoria, però qualcosa che riporti un po' la fiamma Ferrari a rianimarsi un pochino, perché credo che anche questi tifosi siano un po' stanchi, non so lei cosa ne pensa.
Ma è ovvio, cioè voglio dire, l'abbiamo visto ieri, no? Tutti si lamentano della gara noiosa. Beh, non hanno mai inquadrato Leclerc se non una volta.
Vero.
Non hanno mai inquadrato Sainz neanche quando è stato sorpassato da Alonso. Quindi è chiaro che diventa tutto noioso. Magari quando c'era Michael che vinceva, che le gare erano altrettanto noiose, però per noi non lo era.
Esattamente.
Quindi questa situazione qui non è proprio il massimo per noi tifosi Ferrari. E sinceramente, ripeto, sentire Mattia che comunque è soddisfatto, lo posso immaginare su certi aspetti, ma non me lo aspetto.
Chiaro. È stato questa mattina annunciato Bottas in Alfa Romeo per il 2022. Mi chiedo se questo non sia poi il motivo per cui abbiamo visto Bottas un pochino, non voglio dire rinunciatario, ma insomma nel caso del sorpasso subito da Verstappen poteva, no, fare un po' di resistenza in più.
Ma io penso che i piloti poi stupidi non sono, quindi stare lì a fare dello stacco per che cosa? Alla fine è lui con Verstappen, non è Red Bull e Mercedes, quindi capisco e approvo l'azione che ha fatto, quindi non c'è poco da fare, cioè se ti arriva e ti deve passare tu o perlomeno cerchi e ha trovato il modo per passare, lo lascia andare poi.
Certo. Sì, in quel caso poi c'era una differenza di prestazioni che era veramente clamorosa, per cui probabilmente
è quello.
Sarebbe resistito qualche curva, tutto al più un giro, ma magari nulla di più.
Ma esatto, uno a fine gomme, l'altro già più veloce,
certo.
Poi con delle gomme migliori, certo. Dove va?
Ma invece Bottas in Alfa, secondo lei, potrà esprimersi al meglio quello che non ha potuto fare in Mercedes, perché comunque davanti c'era Hamilton in un team che è fatto a immagine e somiglianza poi di Lewis Hamilton? In Alfa può trovare un pochino più spazio?
Sì, lo potrà trovare più spazio, però stiamo parlando di un pilota che non è,
certo,
questa eccellenza, e va in un team che non è eccellenza come magari poteva essere Mercedes. Quindi quando vedo questi passaggi, secondo me poi alla fine non so quanto sarà motivato.
Chiaro.
E non sarei sorpreso se non facesse poi una grande prestazione.
Giovinazzi, secondo lei, rischia il posto?
Non lo so, sale delle politiche dei piloti, dei team verso i piloti, non ho proprio idea. È un peccato perché comunque va forte. Cioè, io in Sauber mi sarei aspettato un Mick Schumacher e Giovinazzi, piuttosto che andare a prendere un Bottas. A meno che non sia un'imposizione,
esatto,
in qualche modo da questi giochi,
esatto,
di idee. Però io avrei visto piuttosto più due.
Ecco, lei magari ha una visibilità su quelle che saranno le macchine del 2022 che il pubblico non ha, con il grosso sconvolgimento tecnico, il cambiamento di regolamenti, il ritorno dell'effetto suolo. Ecco, mi chiedo se questo sconvolgimento della Formula 1 sarà poi veramente utile a riportare lo spettacolo, perché poi si sta puntando tutto sui sorpassi, ma è veramente questa la chiave per riportare spettacolo?
Ma io rimango sempre della mia idea che il sorpasso non è lo spettacolo, è il duello. e chiaramente il duello ravvicinato porterebbe un sorpasso, ma anche ieri un duello a 2-3 secondi a me è piaciuto, poi a gente magari no, ma a me è piaciuto perché io sono rimasto lì fino alla fine, perché poteva succedere qualsiasi cosa che si cambiava l'ordine d'arrivo. Certo. Quindi allora quello che si deve fare e che si spera che si va in quella direzione, e non è tanto a mio modo di vedere quella di aver passato l'aerodinamica, l'importanza dell'aerodinamica da ciò che sopra le agliettoni a ciò che sotto l'effetto suolo, perché rimango sempre della mia idea che l'aerodinamica per funzionare necessita di una differenza di velocità tra la macchina e l'aria, è quello che ci dà deportanza. Ora, che sia sotto, che sia sopra, l'elemento che genera la deportanza ha comunque effetto dell'aria che si incontra, e se è sporca perché c'è una macchina davanti, è chiaro che l'effetto è il medesimo, a mio modo di vedere. Quello che potrebbe portare una differenza rispetto a quello attuale è la standardizzazione delle macchine, che è un concetto che a me piace molto poco. Però già vedere una macchina presentata a Silverstone di quello che sarà poi la macchina del 2022, a me questo veramente mi ha dato i brividi, perché non si è mai visto, no? Cioè, se ci ricordiamo, i team la presentano all'ultimo, nascondono tutto per cercare di non far vedere, no? Invece qui a Silverstone si fa vedere la macchina, quindi secondo me si va verso una tendenza di monomarca. Che cosa vuol dire? Che diciamo che il regolamento tecnico è talmente restrittivo che non c'è molta possibilità per gli ingegneri per inventarsi qualcosa di diverso, quindi è abbastanza restrittivo. Però questo chiaramente eleva, o perlomeno pareggia, quindi abbassa quelli forti, alza quelli deboli, e quindi pareggia. Quello è quello che poi potrebbe fare, chiamiamolo tra virgolette, lo spettacolo. Perché anche la gara precedente di ieri, il circuito, che problema può avere se Gasly non riesce a raggiungere, certo, Bottas, se Leclerc non riesce a raggiungere Gasly e andare avanti, no? È la prestazione delle macchine. Allora, se si parifica un po' le prestazioni della macchina, è una bestemmia, scusate, certo, il termine,
certo.
Ma questo penso sia la tendenza, e il fatto di aver stravolto tutto chiaramente è un elemento di discontinuità che può portare a cambiamenti. E la discontinuità è molto forte, perché il concetto di macchina è totalmente diverso, e anche la struttura meccanica, le sospensioni, si è tornati alle sospensioni di una volta, non c'è più l'idraulico, se parliamo di molle, bump wrapper e ammortizzatori, quindi siamo tornati agli anni 2000 o agli anni 90. Quindi insomma, questo parifica un po' tutto, ovvero un team che ha molti soldi magari non può più permettersi, non può più fare delle estremizzazioni di sospensione, cosa che non potrebbe fare un team che ha pochi soldi. E quindi in qualche modo si pareggia. Poi ci sarà un elemento di assetto. Le macchine sono totalmente diverse. Il cerchio è 18 pollici, e questa aerodinamica a effetto suolo, che chiaramente cambia totalmente. Quindi le altezze giocheranno un bel ruolo, e le rigidezze delle sospensioni, il weight distribution, che non so se daranno un po' più di libertà. Quindi chi è più smart potrebbe fare la differenza. Quindi in quest'ottica potrebbe esserci più spettacolo.
Ma questa decisione di andare verso un'omologazione, una standardizzazione un po' di tutto, mi sembra abbastanza chiaro che derivi dall'esperienza americana, no? Perché poi in IndyCar, nelle massime competizioni americane, è una sorta di monomarca, se vogliamo. Quindi non so se lei è d'accordo, però forse sperano di portare, visto che lì fa spettacolo, magari pensano che applicando la stessa formula nella Formula 1 possa dare spettacolo. È questa l'idea, secondo lei?
Secondo me c'è anche questo aspetto. Però se torniamo indietro nella Formula 1, molte volte si dice ai miei tempi, quelli che hanno i capelli grigi, ancora più grigi dei miei, c'era spettacolo, c'erano duelli e tutto. Ecco cos'era la Formula 1? Era un insieme di garagisti. Erano garagisti che assemblavano varie situazioni, ma alla fine il cambio era quello. Che si comprava da un fornitore, il motore era il Cosworth, a parte il Ferrari, era una macchina abbastanza, diciamo, chiamiamolo tra virgolette standard. Poi dopo diciamo l'all'epoca ludico, perché c'era veramente il one man show, progettista del team, riusciva a fare qualche cosa, però alla fine erano già abbastanza standardizzate una volta, perché erano dei garagisti. Certo. Poi sono arrivate le case automobilistiche, soldi, e quindi si è andata da tutt'altra direzione, che ha portato a quello che ci abbiamo adesso. Quindi secondo me partiamo da una situazione del passato, è una situazione di Formula Indy che ti dice, bah, prova a vedere un'altra strada.
Certo, certo. Ho sentito parlare della possibilità di introdurre la terza macchina, cosa che tra l'altro negli anni passati più volte la vedo favorevole. La domanda era proprio questa: lei preferirebbe una terza macchina oppure nuovi team in Formula 1?
Ma no, adesso nuovi team dipende. Io preferirei nuovi team con la terza macchina.
Ah, ecco, certo.
Cioè non starei lì a fare delle selezioni. Terza macchina ci vuole, specialmente in questa situazione di standardizzazione, no? E di riduzione costo. Certo. Io tra dei piloti magari promettenti che magari non c'hanno, che non promettono questo, esatto, però promettono velocità, quindi io su quello sarei molto contento.
Chiaro. Ultima domanda: si va a Monza, le premesse per la Ferrari non sono proprio delle più paradisiache, il pubblico ci sarà, vedremo con che entusiasmo. Il pubblico della Ferrari poi è sempre fantastico, e mi chiedo, ho visto dei prezzi di biglietti un po' troppo alti per i miei gusti a Monza. Ora sappiamo tutti che la Formula 1 è uno sport costoso, ma non dovrebbe essere costoso anche per chi la guarda, considerato che poi in televisione la possiamo vedere soltanto su Sky, che comunque è una TV a pagamento. Ecco, certo. È d'accordo con me, magari dovrebbero fare qualcosa per ridurre un po' i prezzi. Capisco gli investimenti, capisco l'impegno da parte di tutti, però insomma vedo prezzi oltre i 500 euro, insomma rimango un po' così.
Mamma mia. Allora, se si vuole far diventare uno sport di massa come l'ultimo Gran Premio ci ha permesso di vedere, Silverstone ci permette di vedere, poi anche altri circuiti, è chiaro che non può costare tanto. Se vuol mantenere uno sport d'elite, allora uno fa quello che gli pare. Però se si chiede alle persone di riempire l'autodromo, adesso sarà il 50%, ma normalmente parlando i 100.000 si vedono o si possono vedere. Quindi siamo a livello di sport di massa. Sì. E quindi, secondo me, i prezzi non possono essere così elevati, altrimenti si tira via le persone da questo mondo. Quindi già è un mondo dove non c'è spettacolo, in più poi non gli si permette di andare a vedere quel poco lo spettacolo. È chiaro che c'è una situazione economica, devono saltarci fuori, devono tirar fuori delle formule tale per cui si permette ad avere questo sport di massa. Altrimenti facciamo come negli Emirati Arabi, Abu Dhabi, Bahrain, dove c'hai i ricchi che vanno a vedere il Gran Premio.
Certo, certo. Ingegnere, io la ringrazio tantissimo, è stato gentilissimo come al solito, e in bocca al lupo anche per la sua community. E non so, grazie. Se ha ricominciato già dopo il periodo estivo.
Sì. Sto facendo una serie Mi sento molto Netflix, una serie sugli assetti. Fatto il primo, adesso farò tanti altri sulla base delle dell'evoluzione della macchina. Quindi che cos'è che si gioca? E alla fin fine si tornerà nel 2022, perché nel 2022 sarà quello che era nel passato.
Certo, certo. La ringrazio di nuovo, in bocca al lupo per tutto e ci sentiamo
grazie,
alla prossima.
Grazie Fabrizio, grazie a tutti voi.
Buona serata. Allora, l'ingegnere ci ha dato tanti spunti interessanti, soprattutto sulla parte tecnica, che poi è il suo focus, e soprattutto sulla standardizzazione delle macchine, l'omologazione per il 2022 si tenderà, no, ad andare verso monomarca come concetto, non di fatto.
Sì, non di fatto, però effettivamente poi si andrà, pensandoci bene, è giusto anche quello che ha detto, cioè lui ha parlato degli anni 70 in cui erano presenti due motori e si lavorava prevalentemente su telai, ma neanche sui cambi, perché poi lo Yuland era il cambio, al di là del Ferrari, era il cambio fondamentale di tutti quanti. Quindi quello che poi ha detto alla fine, dicendo si tornerà un po' al passato anche nel 2022, effettivamente potrebbe anche succedere.
È così, non ci saranno più le sospensioni idrauliche, penso anche per una questione di budget cap. Mi è, come dire, incuriosito quel passaggio dove lui parlava di aerodinamica, diceva se l'aria passa sotto, passa sopra, è importante che ci sia differenza di velocità, no?
Sì.
Che va un po' in contrasto col concetto base che c'è la Formula 1 del 2022, che ritorna all'effetto suolo pulire l'aria, no, diciamo che esce dalle macchine dopo. Ma io voglio dire, l'ingegnere si è fatto questo ragionamento, sicuramente ha le sue motivazioni. Non abbiamo potuto approfondire in questa sede perché poi il tempo era quello che era, però vorrei veramente capire allora se veramente sarà un cambio epocale di questo tipo, ma sarà efficace, cioè riusciranno ad ottenere non lo spettacolo,
quanto,
ma quello che
efficace
vogliono.
Sì,
riportiamo l'effetto suolo per riportare più sorpassi in pista, duelli in pista, ma ci riusciranno veramente?
Questo è un po' un'incognita, probabilmente anche per loro è un po' un esperimento, nel senso che si tenta qualcosa, si inizia a tentare qualcosa e si vede cosa succederà. Una cosa è certa, tornando un po' a quello che dicevi tu prima sul budget cap, effettivamente la standardizzazione delle componenti potrebbe essere un punto focale che guiderà il budget cap anche dei prossimi anni, perché al di là di quello che già è stato il calo dei costi, si continua ad andare verso costi sempre più bassi. Addirittura Jean Todt ha ipotizzato di arrivare al 2025 con, mi sembra, 80 milioni di euro.
Praticamente cos'è? Appena più della metà di quello che è previsto adesso?
Sì, poco più della metà.
Quello che ci diceva Pirro tanti mesi fa, lo ridurrei ancora.
Sì. Quindi anche quello è un esperimento, quindi però bisognerà vedere.
Da un lato va bene se poi si livellano le prestazioni in pista, si consente battaglie con 3, 4, 5, 6 team, e dall'altro però mi viene a pensare che la Formula 1 è sempre stata un laboratorio e il laboratorio, la sperimentazione ha bisogno di fondi.
No, si perde, quello è un aspetto che probabilmente almeno nei prossimi anni si perderà. Poi nella standardizzazione ognuno cercherà di trovare un escamotage, un tipo di nuova soluzione che possa uscire fuori rispetto agli altri, però se non ci sono i fondi è difficile.
E questo ci riporta al discorso che abbiamo fatto diverse puntate fa su magari questo sperimentare potrebbe essere spostato nelle formule elettriche, nelle competizioni elettriche, Formula E e tutte le competizioni elettriche che ci sono, e TCR.
Sì, probabilmente sì, è una delle tendenze probabilmente più forti che ci sono al momento.
Insomma, l'elettrico lo sappiamo, adesso in competizioni elettriche ce ne sono abbastanza.
Sì, cominciano
anche
essere...
interessanti, secondo me bisognerà poi farle piacere al grande pubblico. Però al momento in cui una formula, la Formula E, col fatto che comunque corrono in città, attira già tante persone. Le TCR l'ho visto dal vivo, devo dire, mi è sembrata le macchine sono sicuramente molto interessanti. La formula della gara, dove non c'è poi una qualifica vera e propria, la gara si fa fatica un po' a seguirla sulle diverse manche, lì probabilmente devono renderla un pochino più amichevole, però secondo me sono destinati ad acquisire pubblico
sicuramente.
Allora, direi che è arrivato il momento di andare a sentire il contributo di Carolina su quello che è successo a Zandvoort, mercato piloti, soprattutto perché è stata la settimana del mercato piloti. Sì. Monza, Carolina sarà a Monza solo il sabato, nella tribuna centrale, diciamo a fine rettilineo del traguardo. E poi ovviamente Carolina la rivedremo domenica su Sky, su Race Anatomy, credo sempre alle 19, che è poi l'orario quello
sì,
classico.
Sì, l'orario è quello, sì.
E per cui andiamo ad ascoltarci Carolina e ci ritroviamo dopo per i commenti.
A dopo.
Ed eccoci qui ragazzi e ragazze, bentornati nel nostro solito appuntamento ormai fisso sul mondo del motorsport, in particolar modo con me sul mondo della Formula 1. Cosa dire, chiudiamo il weekend in Olanda e lo andremo ad analizzare abbastanza, però mi voglio focalizzare non solo sul weekend che sta arrivando a casa nostra a Monza, arriviamo così al Gran Premio d'Italia, ma soprattutto a uno dei punti essenziali estivi nel mondo della Formula 1, ovvero questo mercato piloti che ha preso una forma ancora più importante, cioè sono arrivati gli annunci che aspettavamo da tempo, quindi andiamo subito verso l'analisi del Gran Premio d'Olanda, vi dico la mia opinione di quello che abbiamo visto. Innanzitutto voglio fare una nota di menzione a tutti gli Orange perché, che nel bene o nel male, ora ognuno ha la propria opinione, saranno anche a Monza perché ho letto che un 30% dei biglietti sono stati venduti agli olandesi, però questa massa Orange è meravigliosa, cioè quando ho visto le riprese dall'alto, le qualifiche molto molto belle, forse più della gara del Gran Premio a Zandvoort, ho detto wow, questa è Formula 1, questa è la Formula 1 che ci piace. E Max, bisogna dirla, Max Verstappen è l'unico pilota nell'era moderna che riesce a muovere letteralmente un paese. Il circuito di Zandvoort io lo promuovo, probabilmente le problematiche in gara sono più dovute alle macchine che al tracciato, questa è una mia idea. Promuovo Zandvoort più di tanti altri tracciati che sono inseriti all'interno del calendario di Formula 1 e che non mi danno e non mi sanno né di carne né di pesce, mi viene in mente ad esempio il Port Ricardo o ad esempio per me anche Abu Dhabi. L'Olanda mi è piaciuta perché è un tracciato che ha messo in difficoltà i piloti, probabilmente perché dopo anni che non era all'interno del circus è tornato con delle modifiche interessanti, con il banking, le sopraelevate, quindi i piloti hanno dovuto trovare il loro margine durante le prove libere, durante le qualifiche, per capire la loro traiettoria migliore. E sicuramente i secondi piloti, quelli che hanno cambiato team, non sono stati avvantaggiati nel trovare quella confidenza con un tracciato dal momento in cui la confidenza al 100% la devono ancora trovare con la loro vettura. Di tutto questo però mi piace anche perché è un tracciato old style, se sbagli paghi, ed è questa frase secondo me dovrebbe essere all'interno del mondo del motorsport. A me le vie di fuga infinite di asfalto non mi dicono nulla, non danno nulla e tra l'altro danno la possibilità, anzi al pilota, di sbagliare con più tranquillità perché non vai a muro, non danneggi la macchina, non danneggi il fondo con la ghiaia, con l'erba e con tutto quello che c'è oltre la carreggiata. Max Verstappen ha vinto meravigliosamente, ha fatto un weekend fenomenale, senza sbavature, con quella perfezione che serve per andare a battere Lewis Hamilton, che rincorre il suo 8° titolo piloti, ecco. Un Hamilton però, devo dire la verità, che non ha mai mollato. Tutte le cose che lui dice nei team radio, io non lo so, ma non gli credo mai. Cioè lui fa sempre un po' di cinema, fa parte della sua personalità. È arrivato con questa mise tutta orange, un po' per omaggio, buttiamola lì, o provocazione, lo sa davvero lui. Sta di fatto che ancora una volta a me stupisce il suo approccio ai weekend che potrebbero essere potenzialmente negativi per lui. a livello di insomma di fans, di tutti i fischi che poteva ipoteticamente prendere. Lui invece trasforma sempre le difficoltà in opportunità, per si è fatto amico il nemico, diciamo che fin dal principio, fin dal giovedì ha iniziato a elogiare gli Orange, meraviglioso essere qui. Quindi di fatto ha anche chiuso weekend buono, non poteva fare niente di più. La Red Bull ne aveva davvero, non si direbbe da Perez, che ha fatto una buona rimonta, ma ha fatto anche degli errori, un po' troppi forse nelle ultime due gare. Però sono sempre lì, e la stagione del 2021 è interessante proprio perché sono due mondi che si incontrano, la nuova generazione con la vecchia generazione, con due macchine che sono abbastanza livellate, cioè la Mercedes di Lewis e la Red Bull di Max sono lì in lizza per entrambi i titoli, sia quello costruttori che quello piloti, e si parla proprio di un campionato acceso, infuocato, e come dice Stefano Domenicali, me lo auguro anche io di vedere questo campionato fino alla fine ad Abu Dhabi. Voglio fare un'altra nota di menzione a Pierre Gasly, che è sempre più concreto, insomma il pilota di punta ormai di Alfa Tauri, perché se vediamo invece le prestazioni di Tsunoda, ecco, qualcosa forse non sta tornando. Bravo, bravissimo Gasly, che torna un po' anche diciamo a casa sua, lui vive a Milano da diversi anni, ha un bellissimo ricordo di Monza, quindi vedremo l'Alfa Tauri quello che riuscirà a fare questo weekend. La Ferrari, bene, perché è andata davanti alla McLaren, ma Sainz soprattutto non ha proprio brillato, è stato sorpassato anche da un Fernando Alonso in ottima forma, Fernando che, devo dire la verità, quest'anno ne sta dando di santa ragione da tutte le parti, quindi bravo, bravissimo Alonso. Invece la McLaren un po' in difficoltà, porta a casa soltanto un punticello, preso al limite diciamo così da Lando Norris, che non ha brillato nelle qualifiche invece a differenza di Daniel Ricciardo, che poi ha comunque concluso in P10. Sfortuna troppa tanta per il nostro Antonio. Parlerò di Antonio anche dopo per quanto riguarda il mercato piloti. Mi dispiace per Giovinazzi perché ha fatto una bellissima qualifica, P7, poi foratura. Cioè dove... Allora dobbiamo dire una cosa, l'Alfa Romeo quest'anno non ha fatto una macchina meravigliosa, e dove poteva andare Giovinazzi è stato bloccato, dove poteva esprimersi di talento è stato bloccato da forature, sfortune, problemi al team, gomme sbagliate, strategie non corrette, pit stop infiniti, cioè davvero viene smorzato da tutte le parti, quindi peccato per lui, ha dimostrato quello che doveva dimostrare, ma il suo sedile è comunque un punto interrogativo ancora oggi. E proprio con questo assist su Antonio Giovinazzi voglio andare a parlare dell'argomento clou, ovvero il mercato piloti, perché gli ultimi giorni sono stati due giorni importanti in realtà. Noi sapevamo che questa notizia sarebbe arrivata, mancava l'ufficialità, e da amante del motorsport, da amante della Formula 1, devo dire che dobbiamo ringraziare questa settimana. Perché dobbiamo ringraziarla? Perché senza saperlo, poi lo vedremo l'anno prossimo, il 2022 ci sta già regalando qualcosa di fenomenale. Siamo riusciti ad avere quello che volevamo da tempo, niente contro Valtteri Bottas, che ha firmato un contratto pluriennale con l'Alfa Romeo dal 2022. Sono felicissima per Valtteri, perché dalla parte sua si toglierà da una pressione costante, pesante, da un top team che è quello della Mercedes. Si svincolerà anche da un contratto che lui ha firmato, quindi era a conoscenza delle cose che doveva fare. Non ci stupiamo di primo e secondo pilota, ve lo dico sempre, perché tutti hanno fatto così, anche la Ferrari, ma funziona così, ovvio che se vuoi vincere devi cercare un compromesso. Però sono felice per lui perché potrà dare il meglio in un team, in una nuova esperienza, un po' come fece Sebastian quando si sganciò dalla Ferrari per andare in Aston Martin. E la cosa importante è anche che lui sarà, diciamo, il pilota di punta, quindi tutto girerà intorno a lui, e forse lo riusciremo a vedere un po' dalle prestazioni della Williams che fece in passato. Dall'altra parte invece per Alfa Romeo, scelta per me ottimale, poi vedremo anche dal compagno di squadra. Per me, io vi dico, devono rinnovare Antonio, perché sarebbe uno scandalo non rinnovare Antonio, ma non perché Antonio è italiano, ma perché Antonio sta facendo bene, il problema è la macchina, e quindi risolviamo prima la macchina, poi scegliamo i piloti. Detta questa sfuriata in 3-2-1, scusatemi, ma mi è uscita proprio dal cuore. Da parte dell'Alfa Romeo, avere Valtteri in squadra è una cosa interessante, perché è un pilota con esperienza, un pilota forte, ognuno la pensa come vuole, ma è un pilota comunque forte. e soprattutto potrà Bottoli anche dare un po', spifferare un po' l'approccio al lavoro di un team, di un top team come la Mercedes, soprattutto anche perché Valtteri, se non sbaglio, ha fatto anche il test dei 18 pollici delle nuove gomme di Pirelli del 2022 con la Mercedes, quindi qualche dato secondo me lo potrà anche dare. Il posto di fianco a lui è ancora un punto interrogativo. In lizza c'è cioè Antonio Giovinazzi, c'è cioè Nyck de Vries e Alexander Albon. Io voterei 100% Antonio, se fosse per me. Sarebbe anche uno scandalo vedere due piloti Mercedes, un pilota Red Bull e un pilota Mercedes, su una macchina motorizzata Ferrari. Vuol dire che allora le dinamiche di potere politico stanno un po' cambiando nel corso degli anni della Formula 1. Voglio invece arrivare dal sedile, a quello che aspettavamo tutti, quello di George Russell. Finalmente Russell ha firmato con la Mercedes, dal 2022 lui sarà con il top team e con un contratto pluriennale. Ecco, questo per me è motorsport, cioè io non vedo l'ora di vedere il 2022 solo per vedere cosa faranno questi due piloti, Hamilton e Russell, in pista. Questo va a smentire tutte le voci inutili di gente che diceva che Hamilton, insomma, aveva chiesto di non avere così Russell nella lineup. Cavolate, questa, insomma, nuova lineup sarà interessante per entrambi. Russell avrà un'occasione molto importante per conoscere al meglio, capire l'approccio del lavoro di Lewis, che è comunque un 7 volte campione del mondo e ti fa maturare tantissimo quando hai di fianco un compagno di questo tipo. Dall'altra parte invece Hamilton ha la fortuna di avere un pilota molto forte, giovane, quindi c'è anche il gap dell'età, nuove energie, e sarà spinto o sarà obbligato a dover spingere ancora di più, quindi è uno stimolo. Bisogna sempre vedere le cose che accadono con diversi punti di vista. Per me è uno stimolo importante. Ovvio che, c'è da dirlo, la bella gatta da pelare ce l'avrà sicuramente, la patata bollente ce l'avrà Toto Wolff, è scontato. Innanzitutto bisogna capire che macchina faranno, ma a prescindere dalla macchina la patata bollente ce l'avrà lui, che però, non lo so, quell'uomo mi ispira molta fiducia. Sarà perché ha dovuto manovrare e governare, diciamo, l'equilibrio interni nel 2016 con Hamilton e Rosberg, allora lì davvero era complicato. È abituato, se non lo sa fare lui non lo sa fare nessuno, perché credo sia uno dei delle poche figure con davvero del polso sotto tutti gli aspetti, dal punto di vista manageriale, dal punto di vista di team principal, azionista all'interno della Mercedes, quindi mi ispira molta fiducia. Nota di menzione, bravo anche perché è riuscito a piazzare tutti e due i suoi piloti, sia Valtteri che George Russell. Vedremo quello che riuscirà a fare con Nyck de Vries, e anche lì Williams devono rinnovare o Nick o Albon al posto di Russell. Latifi va rinnovato, ma secondo me Latifi, ragazzi, è dentro a piedi pari, perché poi porta anche sponsor, porta soldi, quindi serve la famosa liquidità all'interno del mondo della Formula 1. Cash is king, qualcuno diceva. Quindi io onestamente, devo dire la verità, preferirei vedere Nyck de Vries per vedere qualcosa di diverso, di nuovo, dato che lui non ha mai esordito in Formula 1, nonostante abbia vinto la Formula 2 nel 2019, se non sbaglio, e poi la Formula E questa stagione con il team Mercedes. Alexander Albon noi l'abbiamo già visto, l'abbiamo visto in Toro Rosso Alfa Tauri, l'abbiamo visto in Red Bull, non ho la curiosità mia personale di vederlo e Williams. E capiremo il valore politico e l'importanza della parola di Toto Wolff su un sedile che è comunque, ragazzi, ve lo ricordo, griffato motorizzato Mercedes, e quindi la situazione diventa un po' interessante. Io, spostandoci con tutte queste news, diciamo, sul futuro del 2022, secondo me dobbiamo aspettarci soltanto belle cose, nuovi regolamenti, nuove gomme, tutto nuovo, lineup scombinate, talenti pronti a dare il massimo. La nuova generazione di Formula 1 secondo me è ricca di talenti, e li ringrazio, perché c'è già una starting grid piena zeppa di piloti interessanti. Spostandoci invece a casa nostra, Monza, che dire, siamo a casa, non sarà però il Monza 2019, dobbiamo mettere già le mani avanti, le aspettative devono essere basse per la Ferrari, perché nella pista di Monza serve power unit, serve velocità di punta, servono tante cose, e la rossa queste particolarità al momento non le ha. Dobbiamo buttare tutte le aspettative e le speranze su questo motore con 10 cavalli in più, che esordirà in teoria, se non cambiano i piani, in Turchia, al Gran Premio della Turchia. Quindi per quanto riguarda la rossa questa è la situazione. Dal punto di vista invece del titolo, quindi Mercedes e Red Bull, mi aspetto una Mercedes più competitiva della Red Bull, perché credo ne abbia qualcosina in più, ne ha sempre avuto in più, e allora aspettiamo. È vero anche che la Red Bull quest'anno ha fatto degli enormi passi in avanti, quindi nulla è certo. anche Perez ha detto che non sarà facile, ma lo capiremo. Certo è che Mercedes si può giocare dei jolly interessanti, perché secondo me questo weekend farà bene, non voglio tirarla a nessuno, ma soprattutto a Sochi. Io vi ricordo che è una delle poche piste nelle quali Valtteri Bottas davvero è sempre volato, e qui secondo i piloti servono tantissimo per il campionato costruttori, quindi occhio a Valtteri anche per il campionato, per il Gran Premio di Sochi. Però noi con la gara di domenica a Monza, la gara sprint al sabato, io andrò al sabato a vederla, quindi vi racconterò anche un po' l'emozione, diciamo, dalle tribune, dai tifosi, di vedere tutta la gente qui a vedere la Formula 1. Sono pronta. Sono davvero pronta, perché ogni gara è un punto interrogativo. Ne abbiamo visto un po' di tutti i colori, tra gare annullate, gare che ci sono state con punti dimezzati, la lotta a Lewis Hamilton che è sempre all'ultimo grido. Io sono molto felice di raccontarvi questa Formula 1 del 2021, pronti anche per già per la 2022, ma intanto godiamoci il nostro weekend a casa nostra, al Gran Premio d'Italia a Monza. Io vi aspetto quindi settimana prossima per raccontarvi quello che succederà qui questo weekend. Ciao!
E allora, io non c'ho tutto questo spazio dentro casa per farle girare, a casa nostra, a casa di qualcun altro.
Beh, vediamo, insomma, di casa in Formula 1 ce ne sono parecchie, mi sa,
sì,
più spazio delle nostre.
Anche a Imola era casa nostra.
Sì, decisamente.
Potrebbe anche essere considerata anche più casa, visto che comunque si tratta dell'autodromo Enzo e Dino Ferrari, per cui comunque diciamo che il weekend partirà da domani con le prove libere. Oggi dovrebbero già esserci state le digressioni dei piloti con conferenze stampa, che vi dico la verità io non seguo praticamente più, perché mi sembrano fatte un po' in fotocopia adesso, sì, non so se sei d'accordo, però
no, poi occorrerà anche vedere che succederà in questa seconda manche delle Spring Qualify.
Quella sì, diciamo che a Monza sarà totalmente differente da Silverstone, sì, per il layout del circuito, sì. Per cui mi aspetto, ti dico la verità, mi aspetto che saranno un pochino più prudenti.
Sì,
perché
sì, sicuramente.
Sì, perché Silverstone si presta a più sorpassi, ci sono diversi punti. Monza, nonostante i rettilinei, ci sono delle staccatone dove o sei veramente sicuro di sorpassare, oppure rischi di finire in curva affiancati e poi lì scatta il gioco psicologico, vediamo chi molla il gas per primo.
Può succedere, sì, qualcosa di grosso.
È in una sprint race dove conta non fare danni sostanzialmente. Sì. E oltre che arrivare davanti, poi i punti li prendono i primi tre, in un campionato dove ogni singolo punto conta. Per cui sì, io mi aspetto che saranno un pochino più prudenti.
Sì, quello sicuramente è una delle caratteristiche che forse a Monza renderanno la sprint race un pochino meno diciamo entusiasmante, tra virgolette, se così vogliamo dire, rispetto alla volta scorsa.
Vedremo. Poi faremo anche dei sondaggi sul nostro gruppo Telegram. A proposito, ve lo ricordo, cercate su Telegram Full Gas Racing, tutto attaccato, e entrerete nel nostro gruppo, dove poi non solo avrete delle notizie, ma comunque ci confronteremo facendo due chiacchiere in allegria. In realtà poi questo fa parte del nostro progetto Full Gas, dove c'è il sito, certo, e tutti i vari canali di distribuzione del podcast, per cui insomma cerchiamo di fare
più a largo raggio possibile.
Esatto. Cioè, raggiungervi nel maggior numero di modi possibile, possibilmente anche piacendovi. allora, quindi ricordatevi il gruppo Telegram Full Gas Racing, tutto attaccato, cercatelo su Telegram e ci confronteremo insieme per scambiarci un po' di idee. e l'idea era quella poi di, dopo la sprint race, di fare un piccolo sondaggio per vedere, no, il grado di gradimento. Della sprint race in quanto tale. Abbiamo già visto Silverstone, vedremo che cosa succederà a Monza, ma senza perderci in ulteriori chiacchiere io andrei a sentire, Paolo, il tuo contributo sulla vita di Rint.
Sì, è uno dei più grandi, probabilmente uno dei piloti che sono stati più ammirati nella storia, sì, dell'automobilismo. Nonostante l'unico campionato del mondo purtroppo vinto post mortem,
sì, l'unico caso di campionato del mondo assegnato postumo,
unico anche in quel caso, ed è stato tutto sommato un bel gesto anche da parte del suo compagno di squadra di quell'epoca, sì, Emerson Fittipaldi, che ha fatto l'impossibile per riuscire a fargli mantenere i punti.
Sì. Allora andiamocela a sentire e poi ci ritroviamo per i saluti.
A più tardi. Il motorsport, sin dall'inizio delle corse automobilistiche, ha disegnato il personaggio del pilota eroe. Un duro, deciso a tutto pur di conquistare il gradino più alto, puntato verso la vittoria di una sfida, più che sull'istinto di sopravvivenza, che gli permette di mantenersi in vita. Tutte caratteristiche che ritroviamo in una delle figure leggendarie della storia della Formula 1. Unico pilota ad aver conquistato un mondiale contro tutto e contro tutti. Nel suo caso, addirittura contro la sua stessa morte. Quell'uomo è Jochen Rindt. Un duro Jochen, forse anche perché è cresciuto all'ombra della Seconda Guerra Mondiale, con i nonni a Graz, in Austria. Un'ombra che lo aveva lasciato solo portandosi via entrambi i genitori. Facoltosi imprenditori, durante un bombardamento aereo 2 anni dopo la sua nascita, allontanandolo per sempre dalla Germania e da Magonza, dove era nato il 18 aprile del 1942. Un figlio di quella guerra, dal viso lungo e il naso piatto, ribelle e quasi abrasivo nel carattere, fin dalla più tenera età, abituato a contare solo sulle sue forze, anche per sostenere il peso dell'assenza dei genitori, nonostante la presenza costante dei nonni tentasse di lenire quella ferita. Era sempre pronto ad affrontare il pericolo, esorcizzando la paura, sin da bambino perennemente spinto alla competizione, che fosse sugli sci, con i quali per ben 2 volte si era fratturato le gambe, o più tardi sulle moto da cross, con le quali, spingendo al limite, aveva vinto o si era inesorabilmente schiantato. Jochen era un ragazzo così, o tutto o niente. Espulso dai migliori istituti scolastici di Graz perché insofferente all'autorità degli insegnanti, oppure spesso nei guai con la polizia austriaca, dopo aver guidato in strada come se fosse in pista con il suo vecchio maggiolino Volkswagen. Era affascinato dalla velocità in tutte le sue varianti e proprio le 4 ruote erano la vera espressione di quella passione bruciante che lo portava ad ammirare Wolfgang von Trips, l'aristocratico pilota tedesco, la cui morte a Monza nel 1961 non riuscì a smorzare il suo entusiasmo per le corse, mostrandogli l'immagine del pilota che voleva diventare.
Von Trips' Ferrari, after touching Clark's Lotus, had crashed through a fence and rebounded. Wolfgang von Trips lay dead, and death came to 13 spectators in this appalling crash.
Gli era bastato vederlo correre al Nürburgring, nel Gran Premio di Germania di quello stesso anno, insieme all'amico Helmut Marko, per capire che voleva diventare come lui. Anche se quello avrebbe significato rischiare tutto, i suoi soldi, la sua salute e la sua stessa vita. E lo fa. Vende le proprietà ed il mulino lasciategli in eredità dai suoi genitori e dopo aver conseguito il diploma, acquista una Simca Montlhéry 2000, modificata Abarth, per iniziare a correre nei rally. Ma non è un buon inizio. Finisce spesso in ospedale, schiantandosi con frequenza allarmante, e forse anche per questo decide di dirottare la propria passione nelle corse su pista, vendendo ciò che rimane della sua auto e acquistando una Giulietta TI-1003 Alfa Romeo preparata per le gare GT. Va molto meglio, e nonostante il numero di incidenti di gara sia ancora molto elevato, Jochen ha imparato a gestire le corse, arrivando anche a salire molte volte sul gradino più alto del podio, dopo averne vinte un buon numero. Ma ancora non basta. fiducioso nelle sue possibilità fino all'arroganza e estremamente ambizioso, ha deciso di raggiungere l'apice di quel mondo. E con le 4.000 sterline messe da parte con i premi di gara e il denaro rimanente dalla vendita della proprietà di famiglia, nel 1963 parte per l'Inghilterra, la nazione che offre le migliori occasioni ai piloti che iniziano la loro carriera. Qui, dopo un anno di Formula Junior, nel 1964 acquista una Brabham di Formula 2 per partecipare al campionato inglese di quella stagione, intenzionato a mettersi in mostra con il suo stile di guida irruento, sempre al limite dell'uscita di strada, ma accompagnato da una pennellata leggera che gli permette di mantenere il controllo sul mezzo tenendolo in pista. Uno stile che gli vale la vittoria nella sua seconda gara al circuito del Crystal Palace davanti a un mostro sacro dell'automobilismo inglese, Graham Hill. I giornali britannici di quell'epoca riportano che uno sconosciuto austriaco ha battuto il famoso pilota inglese, descrivendo lo stile spettacolare che sarebbe diventato il marchio di fabbrica di Rindt, con toni a dir poco entusiastici. La sua macchina è stata di traverso per tutta la gara, affrontando le curve con angolazioni incredibili e sembrando, sempre sul punto, di uscire di strada. La categoria lo vede protagonista assoluto ed in essa raccoglie un numero impressionante di pole e vittorie, circa 45 in 6 anni, sempre in lotta con piloti del calibro di Hill o Jim Clark. In Formula 2 è diventato l'uomo da battere e proprio per questo la Formula 1 inizia ad interessarsi a quell'austriaco ruvido. E il suo esordio nella classe regina avviene in quello stesso 1964, sulla scia dei buoni risultati ottenuti nella sua prima stagione in Formula 2. Ma l'unica gara disputata nella massima categoria automobilistica durante quella stagione è il Gran Premio di casa, sul circuito austriaco di Zeltweg, il 23 agosto, per il quale si è qualificato 13° sulla griglia di partenza. Purtroppo la Brabham motorizzata Climax che guida lo lascia a piedi, dopo circa metà gara, per un problema meccanico e mette fine ai suoi sogni di gloria. Ma altri team lo hanno notato. Nel 1965 infatti firma un contratto triennale con la Cooper, le cui vetture all'epoca, pur non essendo competitive, gli permettono di rimanere nel mondo di cui aveva sognato di far parte. E su di lui, sempre nel 65, si concentrano le attenzioni di un altro nome di spicco, forse il più importante di tutta la Formula 1, quello di Enzo Ferrari. Il Drake lo aveva notato alla 24 ore di Le Mans del 65, quando in coppia con l'americano Mustang Gregory aveva guidato una Ferrari 250 LM del team Chinetti fino alla vittoria della grande classica francese, pronto a portarlo in Formula 1 dopo la naturale scadenza del suo contratto con la Cooper alla scuderia di Maranello, avendone ammirato, oltre alle doti velocistiche, anche la voglia di superare il limite alla ricerca della massima prestazione, senza preoccuparsi minimamente del rischio.
E voici l'arrivée victorieuse della Ferrari numero 21 di Grégory Rindt, escortée par trois autres Ferrari. Hop! Au milieu d'une poussière invraisemblable, une cohue.
Nel 66 le intuizioni di Ferrari su Rindt si concretizzano. Cooper infatti passa dai motori Climax a quelli Maserati e Jochen si fa strada in Formula 1 conquistando il suo primo podio nel Gran Premio del Belgio a Spa con un solido secondo posto. Un ottimo traguardo cui aggiunge un altro paio di podi e altri tre piazzamenti nei primi 5 posti per terminare l'anno al terzo posto nel campionato mondiale piloti. Ma nella stagione successiva, il 1967, la sua ultima per Cooper, Rindt non ottiene risultati simili a quelli del 66. Il pilota austriaco finisce solo 2 delle 10 gare a cui partecipa e segna solo 6 punti. E cosciente dell'impossibilità da parte della sua scuderia, la Cooper, di dargli un mezzo all'altezza delle sue capacità, decide di lasciarla, per tornare nel 1968 alla Brabham, che nei 2 anni precedenti aveva vinto il titolo iridato e con cui aveva corso il suo primissimo Gran Premio. Con la Brabham inizia subito bene, salendo sul podio, al terzo posto della gara inaugurale in Sudafrica, ma è solo il prologo di un'altra stagione negativa. 10 ritiri, 9 dei quali dovuti a problemi meccanici con le vetture del team inglese, e un solo altro terzo posto in Germania lo vedono relegato al 12° posto della classifica mondiale. Quella non è la sua posizione e l'interesse di Ferrari per il suo talento potrebbe essere la chiave per tornare a vincere di nuovo, con una vettura competitiva, magari anche in lotta per il mondiale. E Ferrari non attende che quello. È solo l'intuito di Colin Chapman che alla fine del 68 impedisce quel trasferimento a Maranello, strappando il talentuoso tedesco alla scuderia di Jack Brabham, dopo aver rilevato il suo contratto per affiancarlo a Graham Hill nella stagione 1969, in una Lotus che non solo vince i campionati degli anni successivi, ma domina letteralmente la scena della Formula 1. La vita di Jochen sembra ormai aver raggiunto un buon livello di serenità. Nel 67 ha sposato Nina Lincoln, una famosa modella finlandese di un anno più giovane di lui, e dalla loro unione è nata la piccola Natasha. E anche la sua carriera di pilota gira per il meglio, ora che per il 69 la Lotus lo ha ingaggiato e che da quel sodalizio potrà ottenere buoni risultati. Nelle interviste tutti hanno imparato a conoscere il suo carattere. Jochen è diventato grint, con un evidente riferimento al verbo inglese to grind, macinare, a rappresentare il suo carattere duro e determinato. Solo vicino a Nina e a Natasha è un altro. Insieme ai box mentre giocano con i giocattoli della bambina, lui in tuta e lei con un vestito leggero e un cappello largo, sono l'immagine di una vita felice. Ma soprattutto tutti avevano capito di che pasta fosse fatto in pista. Tenace, combattivo e veloce, sempre pronto a mettere due ruote fuori pista rischiando il tutto per tutto quando ce ne fosse bisogno. È lì che Jochen era soprannominato Dynamite. Il suo primo anno alla Lotus gli regala qualche gioia, ma anche diverse preoccupazioni. Si ritira infatti nella corsa inaugurale, il Gran Premio del Sudafrica, ed è fortemente perplesso sulla sicurezza della vettura che porta in pista. La Lotus 49 di Chapman è una vettura tanto fragile quanto veloce, che applica in maniera quanto mai estrema le intuizioni del genio inglese in fatto di aerodinamica. Monta infatti un'ala posteriore fissata a lunghi e sottilissimi sostegni in acciaio, forse inadatti a sopportare le pressioni dovute al carico posteriore dell'aria. Sono dubbi che trovano la loro conferma nel successivo Gran Premio di Spagna, al Montjuïc, quando, mentre conduce la gara con un buon vantaggio, l'altissima ala posteriore della vettura di Rindt crolla letteralmente, incapace di sopportare il carico aerodinamico al posteriore della vettura. La Lotus 49 di Rindt, completamente sbilanciata, viene proiettata in piena velocità sui rottami della vettura del compagno di squadra, schiantatosi per lo stesso motivo. Hill era uscito miracolosamente illeso dal suo incidente, ma per Jochen non sarà la stessa cosa. È vivo, ma ha la mascella ed il naso fratturati ed una commozione cerebrale, forse anche a causa della sua ostinazione al rifiuto del casco integrale, un dispositivo che lo infastidiva e che non aveva mai voluto utilizzare. Ma Jochen è una tigre, un altro dei soprannomi che si era guadagnato nel circus per via del suo naso schiacciato, proprio come quello di una tigre. Salta il Gran Premio di Monaco e, ristabilitosi, riprende a correre dal Gran Premio d'Olanda, continuando a manifestare le proprie critiche verso le vetture di Chapman, definendole, senza mezzi termini, non sicure e inaffidabili. Ma questo, nonostante tutto, non lo convince a smettere di correre con la Lotus, e anzi lo proietta verso il suo primo successo nel Gran Premio degli Stati Uniti del 69 a Watkins Glen, proprio nello stesso Gran Premio in cui Hill è vittima a sua volta di un grave incidente, nel quale si frattura entrambe le gambe e mette di fatto fine alla sua carriera in Formula 1. Alla fine della stagione Jochen chiude quarto in classifica mondiale, proiettato verso il ruolo di prima guida di una Lotus che gli permetterà certamente di conquistare l'iride l'anno successivo. Sarà così, ma avverrà nell'unico modo in cui non avrebbe dovuto accadere. Il 1970 è una stagione che schiera in griglia di partenza parecchi avversari per la rincorsa al titolo di Jochen. Due di loro, i debuttanti Clay Regazzoni con la Ferrari e Emerson Fittipaldi, suo compagno di squadra con la Lotus, tra l'altro, dotati delle vetture necessarie per conquistare quel traguardo. Ma l'antagonista principale di Rindt resta il belga Jackie Hicks. Anche lui sulla innovativa Ferrari 312B, che già nel 1969 ha avuto modo di incrociare la sua strada con quella del pilota austriaco. e l'inizio del campionato per Jochen sembra immediatamente in salita, dopo i primi due ritiri della Lotus in Sudafrica e Spagna. Ma il Gran Premio di Monaco segna una svolta definitiva, che nelle sette corse seguenti gli permetterà di mettere a segno 5 primi posti, di cui 4 consecutivi, lanciandolo in testa alla classifica mondiale di quell'anno, al sicuro dagli attacchi di X, che lo segue al secondo posto con una sola vittoria. È un anno che regala a Jochen le più belle soddisfazioni della sua carriera, lacrime di gioia quando il principe Ranieri e la principessa Gris gli consegnano il trofeo del vincitore a Monte Carlo, ma anche di dolore quando solo nel mese di giugno perde due dei suoi più grandi amici, Piers Courage al Gran Premio d'Olanda e Brius McLaren durante una prova privata a Goodwood. Un'ombra che torna sulla sua vita, come quella della guerra che ha portato via i suoi genitori e che lo porta a considerare di ritirarsi, che sembra concretizzarsi come un presagio funesto nelle interviste rilasciate all'indomani della serie positiva di vittorie. È troppa questa fortuna, comincio un po' a preoccuparmi, perché potrebbe non continuare. Alla Lotus posso essere campione del mondo o morire. Forse non vivrò per raggiungere i 40 anni, ma fino a quel momento avrò sperimentato più cose nella vita di chiunque altro. Mi voglio ritirare quando diventerò campione del mondo, ma il demone della velocità è ancora potente. Ha guidato più forte che mai e ha vinto 4 gare consecutive, e Monza lo aspetta per vincere ancora. E il 5 settembre del 1970, alle 15, iniziano le prove per il Gran Premio d'Italia. Jackie Hicks e la Ferrari 312B, gli avversari da battere, partendo in pole position. Nina al muretto della Lotus, con l'immancabile cronometro in mano ed il blocco per annotare i tempi. Fa caldo, ma le prove del venerdì non hanno dato a Jochen i risultati sperati, e alle 15.15 decide di uscire, per tentare qualcos'altro, capire cosa non va. La sua Lotus 72, estrema come sempre, per cercare una maggior velocità di punta esce dai box senza le ali anteriori e posteriori. Le hanno smontate nella speranza di poter guadagnare qualche decimo sul rettilineo. Percorre 4 giri, abbassando progressivamente i tempi di percorrenza fino al velocissimo 1.26.75, con il quale in molti lo vedono affrontare per l'ultima volta la parabolica. Ma ancora non gli basta e continua a spingere. Inizia il quinto giro, alle 15.25, e si avvicina velocissimo alla curva dove lo attende il suo destino. Dietro di lui c'è Danny Hulme, con la McLaren, che ricorderà in seguito così ciò che vide. La vettura andò leggermente a destra, poi a sinistra e poi di nuovo a destra. Poi si spostò bruscamente a sinistra e stava iniziando un testacoda, quando urtò violentemente contro il guardrail. L'angolo d'impatto non sembra dei più pericolosi, ma la ruota anteriore sinistra si infila sotto il parapetto, dove probabilmente dei tifosi avevano scavato una buca per entrare clandestinamente nell'autodromo, e causa una rapidissima rotazione della vettura che innesca una serie infinita di testacoda. L'ipotesi più accreditata sulle cause dell'incidente riguarda un problema all'impianto frenante, la rottura dell'alberino destro di supporto del disco freno entrobordo, una soluzione inusuale su una qualsiasi vettura di Formula 1, ma non sulle Lotus di Chapman. Alberino che si trancia di netto a causa del cedimento strutturale del materiale, troppo sollecitato dall'assenza degli alettoni che rendevano molto instabile la Lotus 72, favorendo vibrazioni all'avantreno. E quando la nuvola di polvere causata dall'uscita di strada si dirada, tutto si fa drammaticamente chiaro. La Lotus ha perso completamente l'avantreno, il corpo di Jochen è scivolato fuori dalla parte anteriore della monoposto, inerte. I soccorsi accorrono, ma è chiaro fin da subito che il suo cuore è fermo. Le ferite orribili, agli arti inferiori e al torace, sanguinano poco. Le cinture non hanno retto all'impatto contro il guardrail e il piantone dello sterzo nell'urto lo ha colpito mortalmente allo sterno, causando l'arresto cardiaco. I medici riattivano per qualche minuto il suo cuore, ma il polso è sempre più debole e questa volta Jochen perde la sua corsa contro il tempo. Spira sull'ambulanza che lo sta trasportando in ospedale senza mai riprendere conoscenza, mentre un silenzio glaciale scende sugli spalti. Jackie Stewart, uno degli amici più cari, si avvicina a Nina, che attende preoccupata nel box e accarezzandola le sussurra: «Vieni Nina, Jochen ha avuto un incidente e si è fatto male. È tutto finito». o forse no. Nonostante tutto, per onorare la memoria del grande campione, c'è ancora qualcosa da fare. Difendere il titolo di Rindt dalla rimonta della Ferrari di Jackie Hicks, che vince due delle ultime quattro gare. Ed a farlo sarà il suo giovane compagno di squadra, Emerson Fittipaldi, che al Gran Premio degli Stati Uniti, un mese dopo l'addio a Jochen, salirà sul gradino più alto, impedendo al belga di raggiungere i punti accumulati dal pilota austriaco e di conquistare così la corona iridata 1970. Quel titolo è solo di Jochen Rindt e di nessun altro, e consegna quell'austriaco dal viso lungo alla leggenda di uno sport che, specialmente in tempi passati, ha chiesto tributi troppo importanti, ma che contemporaneamente lascia storie di uomini oltre che di piloti. Uomini appassionati di uno sport che ancora oggi, dopo oltre 70 anni, li porta a sfidare il tempo nel nome della velocità, la Formula 1.
E allora, visto che siamo nella settimana di Monza, sì, valeva la pena ricordarlo, eh?
Sì, 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 andrebbe ricordato sempre, perché è stato uno dei migliori, veramente.
Ne parlavamo fuori onda, al Minardi, sì. Day ho avuto la possibilità di vedere macchine, no, anni 60, anni 70, e ti rendi conto che il livello di protezione nell'abitacolo era sostanzialmente zero. Non c'era.
È incredibile pensare di mettersi seduti dentro una monoposto di quel tipo.
Sì,
cosa...
pensarla ad oggi, cioè, diremmo sì, erano dei matti, dei pazzi. Sì, sicuramente pazzi. Lo erano, però lo hanno fatto.
La spinta era forte, sì. La spinta della velocità non ti ferma. Sì, non ti ferma.
E mi vengono in mente quei piloti che adesso magari dicono che 6 giorni di test in pista sono troppi.
Sono noiosi.
Sono noiosi, sì. Sì. Vabbè. Ognuno la pensa come gli pare. Allora ragazzi, direi che siamo arrivati anche per questa puntata alla fine. E c'è il Gran Premio di Monza, godiamocelo, buon weekend di gara a tutti. E da Fabrizio Monaco
e da Paolo Senni,
arrivederci alla prossima settimana.
Ciao a tutti.